Raduni e le radio universitarie italiane raccontano
in una maratona radiofonica nazionale
la scienza e la ricerca di oltre 100 città italiane
per farti vivere in prima persona la notte europea dei ricercatori.
La notte europea dei ricercatori. E ora live, parliamo di ricerca.
E siamo di nuovo qui in diretta su Radiofonica. Io sono Beatrice e sono qui in compagnia di Francesco.
Ciao a tutti.
E dell'altro Francesco. Ciao,
ciao
Francesco.
Grazie.
Io inizierei ringraziando Elisabetta e Francesca che ci hanno precedute e soprattutto Rossella che ci coordina dalla regia. E vi ricordo ancora una volta che siamo in diretta su Facebook, sulla pagina di Radiofonica. E Francesco, vogliamo svelare ai nostri ascoltatori quello di cui parleremo questa sera?
Certamente, però io prima di svelare il tutto volevo andare con un piccolo break, se siamo d'accordo. E rieccoci qua da Radiofonica, io sono Francesco e Beatrice, allora di cosa andiamo a parlare?
Ma io pensavo che parlassimo delle bufale stasera, no? Delle bufale, delle fake news, di quelle che chiamiamo le fake news. Ma chiediamo anche al nostro Francesco se se ne intende di fake news, cosa ci vuole dire su queste bufale scientifiche.
Allora, intendersi di fake news significa intendersi di scienza, perché fanno parte del racconto della ricerca. Il mondo della scienza è pieno di fake news. Allora, l'idea è quella che le fake news esistano solo nella ricerca scientifica. Forse la vera materia dove esistono le fake news è la storia, perché se noi guardiamo un film, per esempio Il Gladiatore o tanti altri, c'è una rappresentazione storica che esula da quella che è la realtà. Oppure l'idea che abbiamo sempre del Medioevo è un periodo oscuro, cosa che non è stato nella realtà. Le fake news vengono utilizzate soprattutto negli ultimi anni però per raccontare la scienza. Le fake news ce ne sono di ogni tipo, ogni settore ha la propria fake news. E come va avanti? Va avanti perché quando ormai si racconta un episodio, sui social si innescono due fazioni, la fazione che è per quella teoria e la fazione che cerca di contrastarla. Il problema sostanziale è che quando si racconta una bufala, poi non si sa dove va a finire. Una piccola, classico detto latino, quando il monte ha partorito il topolino, può essere un topolino che diventa una cosa gigantesca.
Bene, noi avremo anche un esempio di queste fake news, di queste bufale scientifiche, che appunto è una bufala che riguarda proprio quest'anno il 30 gennaio è stata pubblicata questa appunto news che sembrava essere una normalissima news, quando invece poi alla fine si è scoperto essere una vera e propria bufala. Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di quella bufala scientifica che riguarda un gruppo di ricercatori americani e giapponesi, giusto Francesco?
Sì, allora diciamo che questa ricerca scientifica è stata appunto sponsorizzata, diciamo fatta da un team di ricercatori giapponesi, e si è rivelata un vero e proprio fiasco, perché rappresentava, e questo investimento rappresentò un vero e proprio fiasco per un motivo, perché presentava delle cellule staminali che dovevano essere immerse in un bagno acido per creare e dare forma a poi delle cellule animali, il che poi si è rivelato un fiasco tremendo, anche perché c'è stato un investimento enorme.
Allora, se posso,
assolutamente.
Questa bufala ne sono stato vittima mio malgrado anche io, perché che è successo? succede così quando escono gli articoli di giornale. Molto spesso dei giornalisti accreditati hanno molto tempo prima una notizia che è imbargata. Che succede? Nature, che era l'editore dove questi ricercatori avevano mandato la propria ricerca, ha questa notizia e la manda a una serie di giornalisti scientifici nel mondo e in Italia. A me arriva questo spaccio da Nature dove spiegavano questa ricerca, ovvero questo bagnetto acido dove venivano messe delle cellule che da staminali diventavano pluripotenti, cioè erano in grado di trasformarsi in qualsiasi organo cellulare. Io chiamo, all'epoca lavoravo per un'altra rivista che non era Micro, era Scienze in Rete, io chiamo il mio direttore dicendo che Nature mi aveva contattato e sembrava la notizia dell'anno. Infatti noi che come...
Poi si è rivelata non esserlo invece.
È lunga come passaggio, se c'è qualche secondo perché è importante così si capiscono le fake news come nascono e come vanno avanti. Perché che succede? Anche noi che eravamo un giornale che era edito diciamo dalla Confindustria dei maggiori ricercatori italiani, non eravamo mai eclatanti con i titoli, ci sembrava la notizia dell'anno. Già si parlava di essere Nature Science ogni anno, a fine anno pubblicano la notizia più importante. E questo era semplice perché con una banalità, con un esperimento che si poteva fare in qualsiasi laboratorio del mondo, si poteva replicare. Allora cosa succede? Che questa ricercatrice giapponese l'ha pensata troppo semplice. Perché che ha fatto? Visto che si poteva prendere una cellula staminale e metterla in un bagnetto, il problema era che molti laboratori del mondo hanno incominciato a replicare l'esperimento. Intanto tutti in Italia, dal Corriere della Sera a Repubblica, siamo usciti con questa notizia dicendo in Giappone hanno scoperto un nuovo metodo per le cellule pluripotenti che erano fondamentali nei trapianti e nelle malattie neurogenerative. Con il passare dei giorni tanti ricercatori incominciavano a capire che queste cellule non si trasformavano e hanno incominciato a scrivere a Nature dicendo: come mai io non riesco a replicare l'esperimento? Che è successo? Che la questione è andata avanti e questa ricercatrice giapponese alla fine ha dovuto ammettere di aver barato, di non aver fatto gli esperimenti e di aver copiato le foto presenti nel paper scientifico da altre ricerche.
Una delle più eclatanti, possiamo dire, fake news.
Il problema delle fake news, le più eclatanti, sono quelle che durano più a lungo. L'esempio è quello dei vaccini.
Assolutamente, che poi tra l'altro volevo arrivare perché è proprio stato un esperimento del dottor Wakefield che poi si è rivelato anche quello, diciamo, un fiasco e è stato anche pericoloso.
Fiasco è una parola sbagliata. Fiasco è quando io facevo ricerca prima di fare giornalismo. Il fiasco era quando la mattina mi alzavo, andavo a prendere le mie cellule, studiavo le cellule dei tumori cerebrali, poi passavo la mia giornata e gli esperimenti non andavano bene. Era un fiasco, ma non ne avevo frodato, non facevo delle fake news, non pubblicavo quelle notizie. Quello di Wakefield è una contraffazione che fece questo non più medico inglese, e parliamo del 96, quindi 20 anni fa. Lui fece uno studio, lo pubblicò su The Lancet, che è la più grande e importante rivista medica al mondo. Questo studio diceva che i vaccini potevano provocare l'insorgenza dell'autismo. Questo articolo pubblicato su The Lancet è stato poi presentato in una conferenza stampa molto importante. Da quel giorno è partito il panico. Che è successo? Che l'idea che i vaccini sono collegati all'autismo, anche quando anni dopo si è scoperto che Wakefield era al soldo di altre case farmaceutiche rivali, è entrato nella mentalità delle persone. Perché la fake news più grave non è questa che raccontavamo prima della ricercatrice giapponese, è quella che entra dentro. Ancora oggi si parla di vaccini e autismo senza nessun collegamento scientifico. Diciamolo qua, non esiste un collegamento scientifico fra vaccini e autismo.
Assolutamente. Beh, anche perché poi si è scoperto che ci sono stati dei soldi dietro e lui è stato radiato tra l'altro dall'albo dei medici. Beatrice?
Bene, io vi ricordo solo una piccola cosa, ovvero uno dei tantissimi eventi che si organizzano in questa serata, che è Con il naso all'insù, dalle ore 21 alle ore 24, ovvero l'osservazione delle stelle e dei pianeti visibili con un telescopio che permetterà di osservare anche la Luna e le tracce lasciate dalla superficie della caduta di meteoriti. Questo è a cura del Dipartimento di Fisica e Geologia con il professor Palmerini dalle ore 21 alle 24. Adatto a tutti, ci prendiamo un piccolissimo break e torniamo tra pochissimo con tantissime altre fake news. Rientriamo qui con una grande sorpresa. Abbiamo insieme a noi un ricercatore. Ciao Oscar.
Uno studente.
Ciao Oscar.
Ciao. Sicuramente non sono uno studente in ambito scientifico, però posso dire la mia riguardo.
Bene, noi siamo contenti di averti qui. Io partirei con le domande allora.
Assolutamente Oscar, io come prima domanda volevo chiederti: qual è l'ostacolo più grande quando si comunica con la scienza e soprattutto di scienza? Perché è un argomento, diciamo, legnoso, perché molta gente non ama parlarci e non ama parlare di scienza. Perché secondo te?
Sicuramente parlare di scienza non è come parlare di calcio o parlare di un qualcosa di cui tutti gli italiani sono dei fan sfegatati. E il motivo potrebbe essere proprio il fatto che la scienza presuppone un impegno intellettivo, se si può dire così, perché sicuramente non è che si può parlare al bar di scienza. Uno ha un po' quest'idea, anche se potrebbe essere sorvolata o potrebbe essere arginata, perché basterebbe rendere un po' più divertente gli argomenti che si trattano, basterebbe magari incuriosire non lo so, gli interlocutori, rendendo, cioè, io vi faccio un esempio molto pratico. C'ho un mio amico che studia CTF, no? Allora un giorno mi dice: guarda, io sto preparando un esame di genetica, no? Io dico: oh, che figo. Quindi subito pensavo i piselli di Mendel, le solite cose che si studiano a scuola. Però dico: ma nel concreto, no, che cosa cambia? E lui è riuscito in due parole, a mensa, mentre stavamo in una mensa universitaria, a spiegarmi la differenza che avviene a livello di cromosomi quando troviamo la sindrome di Down, ad esempio. Cose che magari uno spiegate con X, Y, così, con la, sembra una somma di tutto. Invece lui mi ha fatto un esempio con una forchetta e un coltello, io l'ho capita, ad esempio. Quindi sta tanto nel modo in cui le cose vengono proposte, secondo me.
Tu hai detto proprio che sta nel modo in cui vengono proposte le cose, nel modo in cui viene proposta la scienza. A proposito di questo, secondo te qual è il metodo appunto migliore per avvicinare le persone che non se ne intendono, alle quali magari uno parla di scienza e dice: sì, vabbè, ma non è che mi interessa tanto, però poi magari vede questa cosa e quindi subito si interessa di una cosa che 5 minuti prima magari non gli interessava. Ad esempio, l'esempio che hai fatto tu della forchetta e il coltello potrebbe essere un bellissimo modo per spiegare la scienza.
Beh,
a una
sicuramente
persona.
Sicuramente, ecco, renderla molto più divertente, lavorare molto sulla comunicazione anche visiva, perché poi, parliamoci chiaramente, quando uno vede l'immagine si resta colpito, magari una caricatura o un qualcosa che attrae e si ferma. Invece alla fine, quando senti parlare, dici scienza, scienza, così, e poi gli altri un po' si annoiano e non c'è la curiosità, secondo me.
Bene, bene, molto bene. Noi salutiamo Oscar. E Franci, che facciamo? Ci prendiamo un break?
Assolutamente sì, vi ricordiamo di seguire Radiofonica sia su Instagram che su Facebook. E ci prendiamo un piccolo break. A fra pochissimo. E rieccoci qua e siamo di nuovo con Beatrice.
Eccoci, siamo tornati. Allora, io continuerei a parlare dell'argomento principale, del tema principale di questa di questo terzo stacco, di questa lunghissima serata di dedicata alla ricerca. Allora, volevo parlare di quella che è una bufala storica, scientifica, ma storica, ok? Che intitolata Il gigante di Cardiff. Vogliamo parlare un attimo, Francesco, anche con l'altro Francesco che magari interviene anche lui e ci dà qualche perla di saggezza, visto che l'ha studiato.
Possiamo dire Francesco al quadrato.
Francesco al quadrato, mi piace.
Per restare in tema scienza.
Esatto.
Allora, la bufala diciamo che è storia che si intreccia tra l'altro anche con religione. È una bufala che a me è interessato molto leggere e commentare appunto qui con voi. È una bufala che parla di un Mr. Barnum, che era un signore che si occupava di circo, che in dei scavi, si parla di tantissimi anni fa, si parla veramente, anche per questo è storica come bufala.
Scusa, tu hai parlato di scavi, giusto? Io ho appena annunciato di essere una bufala storica ma scientifica. Quindi mi correggo, è una bufala solo storica. Hai parlato di scavi, quindi di archeologia.
Storica, okay. Però
questo è un problema che secondo me è da affrontare questa sera. L'idea che si possa pensare anche l'archeologia è una scienza.
Certo, non la metto assolutamente in dubbio.
Però il problema è questo, ed è questo dove gli scienziati non riescono poi a farsi capire, che si dà l'idea che solo alcune facoltà, alcune esperienze, alcune ricerche siano scienza, mentre le altre siano, non lo so come definirle. L'archeologia è forse la base più importante di tante ricerche scientifiche, perché poi grazie all'archeologia si riesce a ricostruire. È un percorso evolutivo. Se sappiamo che siamo da sempre migranti, ora veniamo dall'Africa, grazie soprattutto all'archeologia.
Assolutamente, è proprio... Con questo volevo dire che quest'uomo, questo signore, ha investito ben $60,000, che all'epoca era una cifra spropositata, per in questi scavi che venne ritrovato un gigante, cioè quello che si pensava fosse un gigante, che fosse alto più di 3 metri, quando invece...
Venne chiamato infatti il super cadavere.
Il gigante di Cardiff, appunto.
Esatto.
Per questo nome, perché venne ritrovato a Cardiff. E la bufala sta che in realtà non era un gigante. Il costruttore di questo, di quest'opera, che in realtà era un'opera, una statua fatta proprio da Hull, che era appunto aveva costruito questa enorme statua, si intreccia con la religione proprio perché questo signore era ateo e voleva irridere e prendere in giro i sostenitori del creazionismo. Poi che successe? Questo Barnum decise di replicare questa statua pensando che fosse un gigante, perché pensava questo, e di conseguenza Hull lo denunciò per aver copiato questa sua opera. La denuncia ovviamente venne assolto dalla denuncia, perché ha copiato una cosa falsa e quindi non è assolutamente reato. Quindi questo investimento, per concludere, del signor Barnum si è rivelata una vera e propria bufala, e diciamo che all'epoca $60,000
erano veramente un'enormità. Infatti poi la statua del gigante rendeva veramente tanto, perché insomma una statua di un gigante, già una statua è grande di solito, figuriamoci quella di un gigante, rendeva veramente tanto.
Assolutamente, era stata un'attrazione che addirittura tantissime persone, migliaia di persone andavano a vedere questa opera che aveva preso Barnum.
Certo, infatti... Tanto che era grande, che rendeva appunto questa statua. Al termine del periodo di affitto, Barnum ne fece realizzare una copia identica, e infatti venne denunciato dallo stesso Hull, perché, che poi in realtà fu assolto, ma perché? Perché copiare era un reato.
Quello che ho detto, sì, assolutamente.
Esatto.
Copiare era un reato, però copiare un falso non è reato, perché non hai copiato da niente.
E appunto, anche perché...
Ma, sentiamo che ne pensa Francesco,
no,
ovviamente.
Più che altro, no, in questo caso che viene riproposto come tante bufale poi in rete, soprattutto nell'ultimo periodo. Quello che colpisce di questo episodio è il rapporto con la Chiesa. Ecco, la Chiesa nella storia della scienza ha un ruolo importante. Per assurdo, nell'evolversi della civiltà, la scienza e la Chiesa ha primo un ruolo importantissimo, perché aiuta lo sviluppo delle arti e delle scienze, e soprattutto dell'igiene. tutte le prescrizioni, per esempio, del mondo ebraico al Talmud sono prescrizioni di igiene allo stato puro, come cucinare la carne e altro. E la stessa cosa la religione cristiana. A un certo punto incomincia però il cosiddetto oscurantismo della Chiesa, che con Galileo non diventa una fake news, ma diventa un ostacolo, ovvero la Chiesa cerca di ostacolare la verità scientifica. Questa verità scientifica che costringe Galileo ad abiurare per non andare a finire davanti all'Inquisizione, cosa che farà poi Giordano Bruno. Col passare del tempo la Chiesa utilizza però degli scienziati nel periodo del darwinismo, vengono assoldati dei veri e propri scienziati che vanno contro Darwin, e ci sono delle vere dispute, la famosa disputa dell'arcivescovo di Canterbury con il massino di Darwin, quando in un incontro pubblico la storia racconta che Darwin non andasse mai a raccontare la propria teoria dell'evoluzione, perché non perché non la sapesse spiegare o era pavido, perché proprio ci teneva, aveva quest'ardore nella sua teoria che aveva paura di spingersi oltre. Ecco, in quell'episodio l'arcivescovo di Canterbury, guardando il mastino di Darwin, lo apostrofò dicendo: quindi lei adesso è come una scimmia. Ecco, la Chiesa per alcuni anni non ha creato delle fake news, ma ha ostacolato il progresso delle ricerche, che equivale a raccontare delle bufale comunque.
Bene, bene, grazie Francesco per questo tuo intervento su questa bufala. Io vi ricordo l'ennesimo evento di questa serata, creato da Sharper appunto, che si chiama Le Custodi della Terra, ovvero un incontro per ricordare donne come Rachel Carson, Berta Cáceres e Laura Conti, figure che hanno dedicato la propria vita alla protezione del nostro pianeta. È un evento a cura della rivista Micron alle ore 22:30. Ci sentiamo tra poco.
Segui la diretta streaming su Radiofonica e sulle altre radio universitarie italiane.
Settanta attività, 29 luoghi e oltre 400 ricercatori dell'Università degli Studi di Perugia. Ecco i numeri dell'edizione 2018 di Sharper.
Rientriamo qui su Radiofonica, sempre in diretta qui dalla Notte Europea dei Ricercatori 2018. Allora, io volevo tornare a parlare di bufale e parlare di una bufala che non è scientifica, ma che ho visto da poco su un programma televisivo che dice, il quale appunto dice che il crollo del Ponte Morandi si poteva evitare. Perché? Perché appunto è stata lanciata questa bufala da un programma appunto televisivo che diceva che era stato ripreso il Ponte Morandi con una crepa in uno dei piloni. Ma successivamente questa bufala è stata smentita. Loro con questa bufala dicevano: ah sì, ma quindi si poteva anche evitare il crollo del ponte. Ma non è vero. Perché? Perché non è vero? Allora, è stata smentita poi da telegiornali, perché questa crepa c'era già nel 2011. Infatti, se si vanno a vedere le immagini di Google Maps del 2011, questa crepa già era ben visibile. Poi, nella puntata successiva di questo programma che ha lanciato la bufala, loro hanno tranquillamente detto: ma sì, hanno proprio minimizzato la cosa, nonostante fossero appunto stati loro a lanciare questa grandissima notizia, questa grandissima fake news. Parliamo un attimo con Francesco di quanto è successo.
Allora, non entro nello specifico dell'episodio perché non ho visto la trasmissione, però alcuni programmi come Striscia o Le Iene, per non fare nomi, hanno preso il posto, per parafrasare Elio, l'ha detto mio cugino, ovvero l'hanno detto Le Iene, l'hanno detto Striscia la notizia, deve essere vero. Allora, noi dobbiamo capire una cosa, che non ci troviamo più in un regime totalitario, non siamo sotto il fascismo, non ci troviamo in Russia durante il comunismo. Quando viene data una notizia, quando viene fatta un'inchiesta, possiamo avere la capacità di verificarla. Perché quando, per esempio, ci troviamo su Facebook e il nostro amico pubblica qualcosa, non dobbiamo credere, non apriamo neanche l'articolo e lo commentiamo, abbiamo la barra accanto, andiamo su Google e facciamo una ricerca. L'altra cosa, non ci fermiamo alla prima stringa, andiamo avanti. Il vero problema è che non dobbiamo credere a tutto ciò che ci viene proposto, perché rispetto ai nostri genitori, rispetto a tante altre cose, abbiamo le chiavi per verificare. Ecco, bisogna verificare sempre. Lo possiamo fare nel nostro piccolo, ma anche attraverso dei giornalisti o siti qualificati.
Però ti chiedo, quando sono gli stessi giornalisti, che teoricamente sono quelli che dovrebbero, voglio dire, verificare la fonte perché lo fanno di professione, quando loro sono i primi che cascano in queste trappole, no? Che cosa può fare uno spettatore? Premesso che è naturale che tutti quanti possano sbagliare, no?
Allora, qui apriamo vari discorsi. Innanzitutto è il problema proprio della professione dei giornalisti, che molti ragazzi della nostra età sono costretti non a fare questo mestiere, ma a lavorare in una velocità così immediata che non c'è il tempo di verificare le fonti, e poi non hanno nemmeno un compenso che gli possa dire: faccio questo pezzo e alla fine ho un guadagno. Poi la cosa che succede, si crea, mentre parlo della mia professione, quando prima di diventare giornalisti si è molto pignoli, le redazioni sono molto accurate quando arrivi il pezzo, quando hai quel famoso tesserino diventi quasi una persona che può dire qualunque cosa. Ecco, si dovrebbero creare determinati siti, da anni io lo dico insieme a pochi altri, con dei bollini. Cioè, quando un determinato giornale, una determinata trasmissione arriva a 10 cavolate, deve uscire un bel bollino dove c'è scritto: non dovete credere a qualcun altro. E poi non bisogna pretendere solo dai politici la smentita, anche i giornali e i giornalisti, non facendo un gioco di parole, devono dire: oh, ci siamo sbagliati.
Ma infatti, guarda, allora, io che studio scienze della comunicazione, questo campo appunto del giornalismo mi interessa molto da vicino, mi interesserà da vicino, e visto che tu appunto lo fai di professione, volevo chiederti: ma visto che, come dicevamo un attimo fa, i giornalisti hanno appunto i mezzi per appunto andare a verificare queste news, perché spesso non viene fatta questa verifica?
Non viene fatta perché le redazioni innanzitutto di alcuni giornali vogliono il titolo a sensazione, vogliono qualcosa di importante, quindi succede che pur se io ho scritto qualcosa mi viene modificata e viene alzato molto il peso, poi le persone vedono solo il titolo e quindi dicono ha parlato di quello. L'altra cosa è che non c'è tempo, bisognerebbe sviluppare una professione di giornalisti che hanno una velocità anche nel verificare. Ecco, una delle nozioni che dovrebbe essere nel mestiere dei giornalisti è di non scrivere di ciò che non si conosce, e mentre si comincia a studiare un argomento bisogna trovare, avere una vecchia agenda dove si ha 3-4 ricercatori affermati che siamo sicuri che non potranno mai sbagliare, da chiamare quando abbiamo il problema. Ecco, la chiave per essere un vero giornalista è non avere paura di sbagliare e di chiedere. Se si ha un dubbio bisogna chiedere. Se il pezzo è troppo bello, molto spesso non è vero.
Assolutamente, ti ringrazio per la risposta che ci hai dato. Ci prendiamo un piccolo break e torniamo a breve su Radiofonica.
Dopo questo piccolissimo break musicale è arrivato il momento di parlare di un evento che ci tocca molto da vicino. Siamo a Perugia per la Notte Europea dei Ricercatori, ma siamo a Perugia anche per parlare di eventi che si svolgono in ambito culturale. C'è un'interessantissima rassegna cinematografica di cui Radiofonica sta seguendo le orme anche attraverso le nostre studentesse che vengono a fare le volontarie presso il Perso Film Festival.
Esattamente.
Ai microfoni di radiofonica.com Marco Casodi. Ciao Marco.
Ciao.
Ci vuoi raccontare che cos'è il Perso Film Festival?
Allora, il Perso Film Festival è un festival di cinema documentario a tematica sociale in senso lato. Diciamo che lentamente si sta trasformando in un vero e proprio festival di cinema di creazione, cinema del reale, però con la particolarità che è organizzato da una fondazione che per diciamo mission si occupa di psichiatria, cioè noi facciamo Fondazione Città del Sole, porta avanti da 20 anni progetti individuali personalizzati per pazienti psichiatrici innovativi. Vi devo dire, perché qui ci ascoltano molti studenti, quindi
esatto,
è importante l'innovatività del nostro progetto. I nostri utenti, che sono i simpaticissimi mattacchioni, vi garantisco, la maggior parte è ad alto funzionamento, non abitano insieme, cioè appunto l'innovatività importante del progetto a livello mondiale è proprio questo, cioè non abitano insieme in una casa famiglia, in un'unità alloggio, ma hanno ognuno la propria casa la propria casa dove abitano con persone che hanno bisogno di una casa, cioè noi diamo alloggio gratuito a persone disponibili a convivere con i nostri utenti. Si richiede la presenza serale e notturna. Ad oggi abbiamo dato alloggio a circa 70 studenti fuori sede o perugini che comunque volevano farsi un'esperienza fuori dalla famiglia.
Beh, bellissimo questa cosa.
Esattamente. Se qualcuno è in cerca di casa in questo periodo, vi dico che entro un mese ci serviranno 4 coinquilini, quindi fatevi avanti, cercateci, passate al festival,
condividimi
lasciateci.
Poi anche il link del bando, perché se, ovviamente lo ricondivideremo,
ma non è un vero e proprio bando, cioè noi abbiamo una convenzione con
Adisu,
con Adisu, e quindi ogni volta che appunto abbiamo bisogno di coinquilini, Adisum manda un'email al suo indirizzo.
Certo, certo.
E quindi ogni volta ci arrivano un sacco di richieste.
Io ho una domanda specifica sull'edizione che state portando avanti quest'anno. Ogni volta c'è un tema,
no? Io ho studiato poco,
ma non è vero, non dire bugie, non dire bugie. Il tema di quest'anno mi ha particolarmente colpito: differente, non indifferente.
Allora, differente o non indifferente in realtà non è un tema, è un claim che è già al secondo anno, cioè lo abbiamo pensato l'anno scorso e poi ci è piaciuto veramente tanto, quindi non so per quanti anni ancora ce lo porteremo dietro. Si adatta estremamente all'edizione attuale, perché quest'anno il festival sta festeggiando in maniera particolare i 40 anni della legge Basaglia, della chiusura o apertura che dir si voglia dei manicomi. E non solo, ma festeggiamo i 20 anni della Fondazione della Città del Sole che lo organizza. E quindi all'interno del festival quest'anno ci sono importanti iniziative, alcune già passate, cioè il festival è al terz'ultimo giorno, quindi siamo qui per invitarvi al rush finale, però molte cose sono già accadute, soprattutto le iniziative a carattere psichiatrico si sono svolte nella prima parte. Rimane l'assegnazione del premio Clara Sereni, cioè quest'anno per i 40 anni della Basaglia abbiamo voluto istituire un premio speciale al miglior film a tema psichiatrico. L'abbiamo dedicato a Clara Sereni, la nostra fondatrice, colei che nel 98 ha fondato la Città del Sole, scomparsa lo scorso 25 luglio. E domenica verrà appunto assegnato questo premio a giuria formata da due psichiatri e da un antropologo etnopsichiatra.
Ullala, è veramente una specie in via d'estinzione. Quanti ce ne possono essere? Si contano sulle dita di una mano?
C'è solo lui.
Beh, bellissimo. La cosa che mi piace molto è che voi è un festival che dà molto spazio ovviamente all'innovatività, date dei premi che sono veramente sostanziosi, a differenza di tanti altri festival, cioè voi investite tantissimo su questo aspetto.
Beh, è il nostro modo di posizionarci al momento, cioè essendo un festival molto giovane, l'arma che possiamo avere in mano per appunto competere con festival di cinema documentario ormai abbastanza anzianotti, 50, 40, 60 edizioni, è quello dei premi. E realmente il Perzo è il festival di cinema documentario che ha il più alto montepremi in Italia, quindi è una scelta proprio scientifica. Piuttosto mangiamo pane e cipolla, non è vero, però diciamo che non ci paghiamo molto. Me lo immagino.
Ma proprio poco, viene fatto veramente per passione e per volontà di, certo, portare avanti comunque anche un messaggio, appunto.
E perché siamo differenti,
esatto,
ma non indifferenti.
Allora, io direi che a questo punto noi facciamo un appello a tutti quanti i vostri ascoltatori, le persone che passano qua, di venire questi ultimi tre giorni al Perzo Film Festival.
Esattamente. Allora, stasera noi siamo, diciamo, tra virgolette, competitor, c'è una sorta di conflitto
ma
di
non
interessi.
Ma non è vero.
Anch'io dico che non è vero. Però domani questa iniziativa sarà finita, il Perzo continua, domani, dopodomani. I film del concorso saranno terminati, però domani c'è un importante... prendo il programma perché, appunto, come ho detto prima,
no, hai studiato tantissimo, non è vero? Allora, non ha dato mai una sbirciata al programma giusto adesso perché vuole fare
domani
un po' quello...
Vai. Avremo una giornata dedicata per metà al cinema del Mediterraneo, in particolare al cinema della Tunisia. È un'iniziativa organizzata con Open Art Week e avremo due ospiti, gli autori dei film Babylon e El Gort. Dopodiché, in prima serata, un omaggio al presidente di giuria, che è anche colui che ha vinto la scorsa edizione del Perzo, Sergio Trefaut. Presenteremo il suo ultimo film, Raiva. E a seguire un omaggio a Gianfranco Pannone, uno dei più importanti registi di cinema del reale d'Italia. Proietteremo l'americano a Roma a 20 anni di distanza dalla sua realizzazione. Importantissimo presso il nuovissimo smagliante centro diurno psichiatrico fuori porta, che come centro diurno psichiatrico ancora non ha aperto i battenti, ma che stiamo appunto utilizzando perché è pronto,
certo,
per il Perso Film Festival, via Bonfigli di fronte al cinema Zenith, no? Dove c'era il ristorante Protesto, lì in quel posto bellissimo ci sarà un incontro, la è vero che non ho studiato,
ma no, ma no, guarda, ti do il tempo di controllare,
volevo solo, vai. L'incontro è fare un documentario e sopravvivere felici.
Allora,
con Giovanni Piperno e Gianfranco Pannone. Giovanni Piperno è anche il nostro presidente, sono due dei massimi autori di cinema del reale in Italia.
Allora, io voglio dire, mi
domenica
rilascio a questa
c'è
cosa.
La previazione 17:30,
imperdibile,
fuochi artificiali,
imperdibile,
imperdibile, pochi posti, venite almeno un paio d'ore prima.
Caspita,
a prendere la contromarca e prendervi un posto, perché
ottimo,
ovviamente tutto gratuito.
Io volevo dire una cosa, io quest'anno ho dato un'occhiata al programma, ho visto che fate un sacco di incontri da paura, cioè con sul montaggio, sull'inquadratura e così. Io ti assicuro, volevo seguirmeli tutti tra una cosa e un'altra.
Non ci sei venuta mai.
Non sono venuta neanche ad uno, però sono delle cose pazzesche. Il prossimo anno mi riprometto non solo di venirci io, ma ti dico che io ce li porto obbligatoriamente tutti quanti i nostri studenti, perché veramente sono delle cose super interessanti. No, seriamente dico, e secondo me questa è una cosa che aiuta veramente tanto, un punto di vista differente.
Vi dico una cosa. Allora, quel posto dove si svolgono questi incontri, quello che appunto sarà un centro diurno psichiatrico, in realtà lo abbiamo immaginato sin da subito come abbastanza rivoluzionario rispetto a quelli che sono i centri diurni psichiatrici. Quindi aperto alla città, aperto alle associazioni che vogliono venire lì a fare attività e aperto anche alle nostre attività che facciamo correntemente, quindi lo abbiamo da subito attrezzato per il cinema. Faremo settimanalmente cinema gratuito, rassegne dedicate ad autori piuttosto che tematiche, e durante l'anno riproporremo e faremo tutta una serie di incontri, quindi
ai quali questa volta non mancherò.
Ti rifacciamo gli incontri apposta per te.
Sei troppo buono. Marco, io ti ringrazio veramente tanto per il tempo.
Grazie
che ci hai voluto dedicare. Ovviamente invito tutti quanti ad andare a vedere
Perso.
Ovviamente il Perso. Ancora mancano 3 giorni, ma veramente il programma è tutto quanto da scoprire.
Esattamente. Buona serata.
Rientriamo qui dopo questa fantastica intervista della nostra Rossella e siamo in compagnia di Marco Piscedda.
Un nome e una garanzia proprio.
Un nome e una garanzia. Allora Marco, con te continuiamo a parlare di ricerca, di scienza. Allora, io ti volevo chiedere, perché la gente spesso e volentieri non ha paura della scienza, però magari ha paura di mettersi a contatto con questa materia, ha paura di mettersi a contatto con questo mondo. Non si avvicina tanto, pensa di non sapere, come mai?
Ma hai risposto anche tu a questa domanda, perché fondamentalmente si ha paura di quello che non si conosce. Fondamentalmente la scienza è quello che serve per far conoscere il mondo, un po' come mi viene il mito delle caverne, no? Bisognava dare una spiegazione divina a tutto quello che poteva essere il fulmine, che per forza ci dovesse essere un'entità superiore che scatenava i fulmini. E ovviamente l'uomo ha paura di tutto quello che ha intorno, e quello è il discorso, secondo me, scienza, perché fondamentalmente poi non se ne parla abbastanza, non si studia abbastanza e non la fanno vedere come una materia abbastanza dinamica, attiva. Ti fanno studiare quelle quattro formule a memoria di fisica, di chimica, ma non ti fanno appassionare come può essere le materie umanistiche, come può essere l'italiano, la letteratura. Cioè, trovare anche il bravo professore, secondo me, all'interno della scuola, che ti fa appassionare, ti fa avvicinare a queste materie, perché fondamentalmente sono materie abbastanza complicate, ma poi dipende, eh.
Io vorrei fare una domanda, ma quanti professori vengono cambiati poi per quanto riguarda fisica e chimica? Perché mentre magari quelli di lettere, italiano, latino, restano sempre, ti seguono per tutti i 5 gli anni, gli altri magari matematica, scienze, chimica, vengono cambiati in continuazione.
Io purtroppo non ho studiato queste materie, ho fatto semplicemente scienza e un po' di scienze naturali, molto, molto basiche, e un po' di geologia a scuola, ma è stato qualcosa di molto semplice, quindi ho avuto la stessa professoressa per tutti e 4 gli anni. Quindi no, purtroppo non ho avuto questa esperienza. Magari il nostro Marco sì.
Ma guarda, io ho fatto liceo classico. Si può dire, vabbè, allora liceo classico non si fanno materie scientifiche. Però devo essere sincero, già dal terzo anno comunque ho fatto chimica, biologia, scienze della terra, tante materie, fisica soprattutto. Ma soprattutto, secondo me, anche perché alcune scuole sono molto più fornite di altre. Perché fortunatamente per me, nella mia scuola c'era il laboratorio di chimica, quindi molto spesso c'era sia la lezione teorica che la lezione pratica, quindi trovare anche diciamo le giuste strumentazioni. Tornando sempre a quel discorso, quando si parla di scienza, e purtroppo è che secondo me non la si fa insegnare con la giusta dinamicità, cioè te la fanno vedere molto teorica, non ti fanno vedere i fenomeni che si possono studiare, come può essere le soluzioni chimiche. Poi non so, io vengo da ceppo, diciamo, umanista, quindi un po' le scienze io l'ho toccata in maniera molto molto teorica.
Pure io, quindi volevo chiederti proprio questo disinteresse per la scienza, si può superare secondo te con esperimenti fatti sulla realtà della scienza, oppure diciamo c'è ancora questo scoglio che non si riesce a superare ancora attualmente?
Beh, secondo me uno, non si riesce a superare attualmente; due, molti, anche attraverso il web, attraverso comunque la rete, attraverso, diventano un po' tuttologi, pensano di avere più conoscenze di quelle che può essere un ricercatore, comunque, che, visto che stiamo parlando di notte di ricercatori, di persone che per la ricerca donano la propria comunque esistenza affinché l'essere umano possa vivere una vita migliore in tutti i campi comunque della ricerca, dalla medicina, dalla chimica, dalla fisica, tutti i campi comunque che riguarda la ricerca. Molto spesso pensano molte persone, i cosiddetti webbeti, come li chiama Enrico Melchi, commentano di noi altri, pensano di saperne di più degli scienziati, o comunque persone che hanno dedicato alla scienza buona parte della loro vita, secondo me.
Cosa che dicevamo prima con l'altro Francesco, che tanti, anche se sono qualificati per fare i giornalisti, magari anche se non sono esperti in materia, vogliono a tutti i costi dire qualcosa in merito, anche se non ne hanno le vere e proprie competenze che servono alla fine.
Infatti sentivo proprio su Facebook che c'era questo discorso di etichettare le fake news, comunque lo stesso Zuckerberg, chiamatelo come vi pare, perché dipende un po' da dove senti la pronuncia.
Io ancora non ho capito come si dice.
Ma
comunque,
vabbè, facciamo radical chic e diciamo Zuckerberg. Però da quello che ho sentito stanno pensando comunque di filtrare un po' le notizie. Poi dipende, perché in tutte le cose comunque può essere anche uno svantaggio, perché le stesse testate possono dire che una testata giornalistica lancia delle fake news. Quindi onestamente bisogna anche guardare tutti i lati della medaglia, perché fondamentalmente anch'io giornalista, metti caso, lavoro in Quotidiano X e Quotidiano Y è più bravo di me, arriva su una notizia, io dichiaro a Facebook, segnalo a Facebook che questa notizia è farlocca, quindi anche questo può provocare comunque un po' di contrasti, cioè poi dipende.
Perfetto Marco, ti ringraziamo veramente tanto per essere stato con noi.
Bene.
E da Radiofonica, un piccolo break.
Tutta.
rientriamo qui. Allora, purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito, ma non vi preoccupate, non temete, perché non finisce qui questa lunghissima serata di ricerca di Notte Europea dei Ricercatori. Noi vi aspettiamo dalle ore 21 a Monteluce con le nostre Selena e Amida. Io, Francesco, ti ringrazio, ti saluto per essere stato con noi e niente, quindi lascio la parola a te per salutare i nostri ascoltatori. Grazie a tutti.
Ci vediamo a Monteluce con le altre due ragazze che saranno perfette quasi quanto noi. Sto scherzando, ovviamente.
Naturalmente non quanto noi, quasi.
Quasi quanto noi. Ci vediamo prestissimo sempre qui su Radiofonica. Seguiteci su Facebook, Instagram e radiofonica.com. Io sono Francesco.
Io sono Beatrice.
A presto su Radiofonica.
Raduni e le radio universitarie italiane raccontano.
In una maratona radiofonica nazionale,
la scienza e la ricerca di oltre 100 città italiane.
Per farti vivere in prima persona la notte europea dei ricercatori.